Il granaio della memoria.
Era tempo di presentazioni alla RSI.
Allora, il Guido e la Edmea, adesso si parlerà un po' di superstizione di una volta, di credenza di una volta. Vero, Guido?
Ho lasciato dire alla voce di poco fa dell'oggetto che ricerco oggi tra le teche della RSI. Sono le superstizioni, anche se voglio precisare che userò il termine in senso molto ampio. Considererò superstizioni e credenze e leggende e scaramanzie quasi fossero sinonimi. In tedesco la superstizione la si chiama Aberglaube, con quel prefisso aber che in qualche modo qualifica un tipo di credenza deviante o arcaica, che si discosta da una credenza considerata normale. Normale perché è riferita a un dogma religioso o scientifico, oppure ancora perché è riferita a un qualche cosa oggettivamente osservabile. Questioni terminologiche a parte, a essere importanti, come sempre, saranno le testimonianze e i racconti a cui l'archivio radiofonico mi permette di ridare voce. Torniamo allora su quello stesso nastro da cui ho ricavato il frammento sonoro di apertura. Il microfono della radio si trovava a Certara, in Valcolla, da qualche parte tra gli anni 70 e gli 80.
Ai tempi contava su il mio pobre zio che è morto forse una ventina d'anni fa, arrivava la morte a 90 anni, contava su che arrivava di superstizione, ma io vedevo proprio com'è che il fuoco vivo, e vedeva di strega e credeva che faceva domani. E allora, specialmente i donne, io ero sempre superstizioso, che avevo sempre paura magari andare anche in giro. Quella roba lì l'ho cessata dopo il Concilio di Trento che ha fai.
Mi sciora che ho un cognato cieco e gli contava su che era su porra nonna, la diceva che vedeva di funzione che veniva via dalla chiesa e passava in su e poi tornava anche a Mondrè. E diceva che una sera un do paese l'andai là e un desti morto gli c'è una candela in mano. E il gadì, ma la daga mi sta candela, il gadì, sì, tradò sta candela. E la notte dopo la di che sto un levo passa su, zop, che gli ho era gamba. E allora chi gadì, quella candela lì restituisegla, perché quell'om lì al che saltava era gamba. E l'usto giù in Ollendal che restituì sta candela era notte dopo al ghevalare su gamba in camò.
Un'altra roba che capitava che in destra di vacca gli dicevo che aveva dentro il folletto e allora per far fuggì gli metteva dentro una rocca col fus per far andare, ma e andava mai via e stava dentro a Cacural e sentiseva su in, de sola no che mette il fen che rideva da mat, ma andava su a vedere e trovava mai una gotta.
Un'entrata in materia piuttosto ricca, ricavata da un nastro magnetico registrato in Valcolla e popolato da folletti, fantasmi, spiriti, con addirittura un accenno che rimanda al cinquecentesco Concilio di Trento. Le voci di due anziani ci hanno così introdotto in una zona grigia, tra il magico, il meraviglioso e il leggendario, dove le superstizioni confondono la realtà, rimandano a mondi alternativi e complementari. La superstizione arriva addirittura a contaminare l'universo narrativo cristiano e cattolico, creando racconti collaterali a quelli canonici. Lo mostra un'intervista diffusa dalla RSI nel 2001. Il microfono si trovava in quell'anno in Val Malvaglia.
L'Erode cercava il Gesù bambino, no?
Allora la Madonna è scappata col suo bambino. È arrivata su a Pontelio, che è il primo monte qui, dove arrivava su una filo di una volta, e una donna stava seminando le rape in un campo. Allora la Madonna ha detto: se passa un uomo che chiede se ha visto una donna con un bambino a passare, lei dice che è passata quando stava seminando queste rape. Nel frattempo la Madonna ha fatto il miracolo che le rape sono diventate grossissime. Subito dopo quest'uomo chiede se ha visto una donna con un bambino passare. Sì, ma è passata quando stavo seminando queste rape. Chissà dove già a quest'ora, allora, il tempo che sono venute così grosse. Vabbè, continuato. La Madonna è arrivata a un certo punto, prima di arrivare tra Pontelio e Carcè, due monti, c'è un grosso macino e sotto fa come caverna, no? Sprück, che diciamo noi. Si è nascosta lì e ha fatto il miracolo di coprire tutto il davanti con della tela di ragni, no? Quando è arrivato lì quell'altro, guarda, dice: no, qui non è possibile, perché con su tutti questi ragni. Dopo non so com'è, se la Madonna è passata dopo, dicevano che aveva perduto la fede, l'anello, sul ghiacciaio di Bresciana, che è dentro in fondo alla Val Combro. Come è andata a finire non l'ho mai saputo neanch'io.
Voci registrate in Valle di Blegno, nella laterale Val Malvaglia. E laterali lo erano anche le vicende della Madonna, che alcune credenze locali dicono fosse passata di lì durante la sua fuga da Erode. Un esempio che ci dice molto del rapporto spesso ambiguo e conflittuale tra religione e superstizione. C'è il credo da una parte, ufficiale e canonico, e poi ci sono le credenze e le rielaborazioni delle narrazioni bibliche, ma anche della liturgia e della ritualità. A questo proposito, nell'archivio radiofonico ritrovo una traccia sonora che rimanda al secolo XVI. Nel 2006 la Rete 2 ricordava infatti le vicende di Giovanni Basso, prevosto di Biasca, confrontato con la lotta tra il canone cattolico e romano e le pratiche divergenti e periferiche di una pieve alpina.
Il Basso segnala un altro fenomeno interessante dal punto di vista antropologico-culturale, che prova come il passaggio dal vecchio mondo della cultura pagano-folclorica a quello nuovo della Controriforma sia stato lento e faticoso. Lasciamo la parola al prevosto di Biasca. L'altra notizia è che è stato fatto un atto superstiziosissimo pubblicamente e idolatria per guarire le bestie, che sono stati certi uomini dei Grisoni, pigliando certi bollettini, uno sotto i piedi dove dovevano passare le bestie, l'altro attaccato a un bastone tenuto di qua e di là da quei uomini facendo passare sotto le bestie una per una, che erano circa 500. Tenendo la croce della chiesa al dispetto del curato in mano. Sette putte vergini in ginocchio di qua e di là, con un cero acceso in mano con gran parte del popolo, uomini e donne in ginocchio come avessero voluto adorare Dio. Si tratta di un esempio illuminante della difficile e tormentata transizione delle comunità alpine dalle tenebre della superstizione verso i primi bagliori della razionalità. In questi casi l'antica cultura folclorica rimane fortemente ancorata alle sue radici remote. I riti magici pagani conservano una vitalità sorprendente e sono appena scalfiti dai nuovi riti cristiani, insieme ai quali continuano a sopravvivere e a convivere.
È sorprendente la storia di lunga durata di superstizioni e credenze. La cultura cristiana se le è portate dietro per secoli, ereditandole dalle culture pagane, e alcune di esse sopravvivono ancora oggi nella cultura post-industriale e postmoderna. A poco è servita la riforma. A cancellare credenze e superstizioni non ci sono riusciti nemmeno l'illuminismo e le rivoluzioni industriali. Dalle atmosfere cinquecentesche di poco fa posso allora tranquillamente passare al XX secolo per ritrovare un nuovo racconto superstizioso, registrato questa volta da Bruno Guerra a Sessa nel 1984.
E di chi andava in barca, quant'anno in barca, fino a com. Allora, oh, più, Simone portava canto che de cruz, de santo crocifisso, de com, per me più che le marate. E sì, ma che sti giugno, odio giugno. Quando io non so che io quasi chi ci arriva, dicevati, a se mi ricordate, oh, tocche de cruz de Togna. E lui fa, se capiamo, io ti via un tocco di barca, e gradai. E va che sto figlio è guarito, no? Lei è stata una negra mia, dica che aveva la barca, già, lei l'ha convinta che aveva un tocco di cruz.
Episodio gustoso, buffo da una parte, quasi boccaccesco. Dall'altra, però, ci dice che nelle superstizioni l'essenza e la vera natura delle cose non è poi così importante. Importanti, invece, sono gli effetti prodotti dalla credenza, effetti veri o effetti almeno presunti. Sempre nel Malcantone si era persino disposti a credere che per scongiurare l'itterizia si dovessero mangiare i pidocchi.
È capitato, vengo, le diventa gialte, leva figur, Riuscì la sesa e diventa giallo come il limone che aveva spandito le terizie. E allora tutti che diceva una, tutti che diceva una, fa questo, fa quel. Un bel dì una donna la fa, ah guà, i piocci in da minestra. E allora già girato tutto il paese, cercati che aveva i piocci e che fa cinque i piocci in da minestra.
E questa donna mi voleva già vedere. E la aveva questa maretia, e allora gli curava una rosina da bere di lei, che la cagneva sempre su più se. Gli remenava giù a ca, a ciapaghi i piocci che la aveva su, gli mazzava, e poi mettendo un squellin con dentro la panera, e gli dava a mangiare sta vegetta, che le rimedi contro quella maretia lì. Dizeri terrizia, spandere terrizia, se una volta dizeri terrizia, adesso le rabile. Che su mimi che si sciopa cavando sangue, diventa giallo, ecco. Da e mangiare. Davi più da mangiare, dentro, che mettevi in da panera, insomma, per mi mangiare proprio sci. Era rosina, il vinghei che la ciapavi, da questa tosetta, era sempre piena da sti piocci. E davi in ghei per la paga che andava giù e la sastira giù.
Credo sia tempo di recuperare alcuni frammenti sonori che ci parlino della superstizione intesa come scaramanzia. Intesa quindi come pratica o attitudine che dai gesti o dalle cose di tutti i giorni ricava indicazioni sul futuro. Oppure tenta di influenzarlo così da favorire la fortuna e scacciare la sfortuna. Nel 1982 il microfono della RSI aveva percorso i marciapiedi di Lugano per interrogare i passanti sulle loro personali superstizioni.
Mica credi su mia, perché su mia è roba che si sentì già da tempi in dre, no? Dopo gli resta dentro a nume, con lei che mi butti via la sadio, ma no.
Funziona.
ma parda sì. Insomma, mia proprio disgrazie, però è sempre dentro a qualcosa che va mia, ecco.
Che io quando vedo una targa con tre numeri uguali di fila, allora incrocio le mani, esprimo un desiderio, poi me lo faccio scrociare da mio amico e dopo pare che il desiderio si avveri.
Ma anch'io effettivamente, diciamo così, non è che sono tanta superstiziosa, però il gatto nero o rompere lo specchio forse sono le uniche cose che effettivamente credo che portino sfortuna.
Ma perché?
Ma appunto per sentita dire, non proprio, diciamo così, non perché effettivamente dopo che si è rotto uno specchio o che ho visto attraversare il gatto nero, però alcune persone Mi hanno detto che quando hanno visto attraversare un gatto nero, si è rotto uno specchio, oppure è versato l'olio, ecco, dicono che le è capitato qualcosa. A me fortunatamente no.
Oh, l'ho sempre avuto in simpatia, mi credes. Ma come hai creduto a qui che i dis guai al tredes? È come qui che avanti ospedale, in la stanza tredes, si entra amica, perché i dis che vengono fuori morti.
Io ho un maglione che è il numero 88, rosso, quando ce l'ho su faccio le cose meglio. Quando ho il maglione mi va sempre bene, non so perché.
È come se ci fosse stato un saprei come spiegargli, qualcosa dentro di me che stava proprio, ma come, non so come dire, come il diavolo proprio che è entrato dentro nel corpo. Dagli occhi prima è incominciato, mi facevano male gli occhi, non riuscivo più a tenere gli occhi aperti. Specialmente porta tanta sfortuna.
Come ha fatto a eliminarlo?
E tramite una mia nonna che è riuscita a togliermelo io. Ma potrei averlo ugualmente, sai? Potrei averlo ancora, non so, mettiamo che fra 15 giorni. Cioè, io sto benissimo, fra 15 giorni c'è una persona, non so, che vuole, anche soltanto guardandomi oppure parlando così, poi dopo dietro le spalle, vuole ancora parlare contro di me, può anche mettermelo. Per il momento. Speriamo che duri ancora un po'.
L'ultima delle voci ascoltate ha chiamato in causa il malocchio, accennando quindi alla dimensione malefica della superstizione e rimandando ad altri fenomeni che alla superstizione in parte si sovrappongono: la magia, l'esoterismo, lo spiritismo, l'occulto. È una pista che avrei infatti potuto seguire. Alla radio se ne è parlato con una certa frequenza, soprattutto nel corso degli anni 70, anni in cui l'interesse per l'esoterismo e la magia sembrava essersi risvegliato. Decido però di fare altrimenti. È un'altra pista a interessarmi e a colpirmi, quella che unisce superstizione e psichiatria. Nel 2002 alla RSI si ricordava l'opera di uno psichiatra italiano, Michele Risso, che, riferendosi alle superstizioni, aveva tentato di capire e curare i disagi psichici degli immigrati italiani in Svizzera.
Caso numero 5. Giovanni A. Il 31enne meridionale si ricoverò spontaneamente il 27 agosto 58 presso la clinica psichiatrica dell'Università di Berna, dopo essersi lamentato presso l'ambasciata italiana a Berna dell'effetto di un filtro d'amore che, a suo dire, gli sarebbe stato somministrato. Da molti mesi si sente cambiato, il sangue non gli circola più e si è coagulato nelle vene. Il suo viso ha assunto un colorito strano, smorto, nero. La gente per strada gli ha persino detto che era già morto o gli aveva fatto capire con allusioni che la bara già lo aspettava. All'ammissione vediamo un paziente molto depresso che a tratti in maniera caotica riferisce le sue lamentele. Egli avrebbe ricevuto sangue e cocaina. Un'italiana 25enne è responsabile della fattura. Giovanni è cresciuto in misere condizioni familiari in un piccolo paese della provincia di Teramo. Nel 1952 è emigrato in Svizzera. Questa decisione è stata presa contro il volere della madre. Per tale motivo non è mai rimasto in Svizzera per lunghi periodi e tornava spesso in Italia.
Michele Risso è stato uno dei primi psichiatri ad occuparsi in maniera sistematica dei problemi di salute mentale degli immigrati. Negli anni 50 e 60 Risso, che è morto nel 1981, ha condotto un'indagine sugli immigrati italiani ricoverati negli ospedali psichiatrici della Svizzera tedesca. Recentemente, la casa editrice Liguori ha ripubblicato Sortilegio e delirio, il libro in cui Risso riassumeva questa esperienza e da cui abbiamo tratto il brano che avete ascoltato. Abbiamo chiesto a Giuseppe Cardamone, curatore dell'edizione italiana, di raccontarci in quali circostanze Risso abbia iniziato la sua indagine.
Spesso gli succedeva di incontrare delle persone che provenienti dal meridione d'Italia manifestavano dei quadri clinici psicopatologici non facilmente decifrabili per chi non conosceva il mondo di provenienza di queste persone. Per capire queste cose lui infatti si rivolse ad un etnologo che in quegli anni aveva lavorato nel meridione d'Italia, Ernesto De Martino, e grazie alla collaborazione con De Martino riuscì a capire le forme di quelle crisi. Queste persone facevano appello a modelli di spiegazione, che erano quelli del malocchio, quello della fattura, da tutti condivisi nel paese di origine e che erano, diciamo, degli strumenti di protezione di cui l'emigrato italiano disponeva per in qualche modo spiegare la crisi che in quel momento viveva.
Ci hanno proposto una lettura originale sul fenomeno della superstizione, i frammenti sonori appena ritrasmessi, che ho recuperato da una puntata di Laser d'inizio anni 2000. Una lettura che spinge l'indagine sulle superstizioni verso nuovi territori. Anzi, grazie alle intuizioni di uno psichiatra italiano, i territori si sovrappongono e gli strumenti di interpretazione elaborati dall'etnografia sono messi al servizio dell'analisi psichiatrica. Così facendo, superstizioni e credenze perdono quel certo sapore di irrazionalità collettiva e individuale. Sono senz'altro false e falsificabili credenze e superstizioni. Questo non significa, tuttavia, che i loro effetti sul nostro vivere quotidiano siano altrettanto finti e fittizi. Vi ricordate James George Frazer, l'antropologo autore del Ramo d'Oro? Beh, in un suo saggio del 1909 Frazer si era addirittura proposto di assumersi il ruolo dell'avvocato del diavolo per difendere l'utilità sociale e il valore pratico dei miti e delle superstizioni. Complici, a suo parere, di aver rafforzato il rispetto del governo, della proprietà privata, del matrimonio e persino della vita umana. Da parte mia, invece, ho solamente voluto proporre al vostro ascolto alcune delle memorie superstiziose conservate tra le capienti teche della RSI. Memorie che ci hanno detto degli strani costumi che a volte pratica quello strano animale chiamato uomo. Adesso però siamo giunti alla fine della puntata, anche se non voglio che a chiuderla siano le mie parole. Meglio lasciar parlare le teche, dando ancora per un attimo voce a un'ultima piccola superstizione. Io sono Claudio Biffi. Questo invece era il granaio della memoria.
Per me viene in mente che quando senti qualcuno canta, a tu che sei in tasca con Danè, perché era la leggenda che la disse, che quando qualcuno canta, bisogna guardare in tasca se tu che Danè, se tu ne, tu che Danè per tutto il tempo che qualcuno canta, cioè o canta cucù, 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 e tre volte per trianto che da ne, e altrimenti se torne mie, torne mie, torne mai.